Reporter 24 di Alessandro Milan.
Buongiorno, ben ritrovati. Reporter 24, alle 16:07 minuti, eccoci qua. 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure reporter24@radio24.it se volete mandare le mail. Vogliamo parlare in questa prima parte di Reporter 24 di scuola, mondo della scuola, e di purtroppo un fenomeno di cui si parla molto in questi giorni, il fenomeno del bullismo, anche alla luce degli eventi di quell'odioso filmato mostrato anche su internet, girato, si è scoperto nei giorni scorsi in una scuola del Piemonte, di un ragazzo che ha problemi, non è down come si dice, ma ha comunque una sindrome con gravi problemi, e che è stato malmenato, abusato da 4 compagni di classe, tutto visto su internet. Ovviamente sta indagando la Procura di Torino. Ne vogliamo parlare, poi c'è il problema dei cosiddetti videogiochi violenti, di cui si discute molto, anche questo è un filone molto interessante. Ne parliamo, c'è qualche intervista che vi faremo sentire, ma ne parliamo con un ospite che voglio cominciare a salutare. Si tratta di Marco Cappelletti. Buon pomeriggio, Cappelletti.
Buon pomeriggio.
Prima di presentarla, vogliamo entrare subito nella questione Torino, poi spieghiamo chi è lei e che cosa fa. Anna Maria Dominici è il direttore scolastico della Regione Piemonte, che sta gestendo la vicenda molto delicata di questo filmato, appunto, girato in un istituto, l'Istituto Albert Steiner di Torino. L'abbiamo registrata perché proprio in questi istanti è in corso il consiglio di classe per vedere che cosa succederà a questo punto. E allora, sentiamo Anna Maria Dominici, a cominciare dalla sua reazione quando ha saputo che una scuola regionale piemontese è finita in questo putiferio.
È una reazione, diciamo, di sgomento certamente, ma anche di stupore, perché io credo che la scuola piemontese sia fondamentalmente una scuola sana, da ciò nasce lo stupore. Ovviamente a questo sentimento si accompagna lo sgomento di vedere come in un'altra scuola capitano fatti di questo genere.
Qual è la posizione sua e dell'istituto che rappresenta?
Ci sono delle indagini in corso. Io ho nominato immediatamente un collegio ispettivo formato da 3 ispettori che si sono recati già da ieri nella scuola cercando di appurare un po' la dinamica degli eventi e al tempo stesso a cercare eventuali responsabilità. Il capo d'istituto da parte sua ha indetto un incontro anche con le famiglie dei ragazzi, diciamo, autori del video, e anche con gli insegnanti. Vogliamo andare a fondo alla cosa e vogliamo anche capire quali sono i provvedimenti da adottare da una parte.
Quali sono in linea teorica?
In linea teorica sono delle sanzioni disciplinari che il regolamento di istituto già prevede, dalle più gravi alle meno gravi. Questo sarà molto probabilmente oggi discusso in consiglio di classe, perché la competenza è del consiglio di classe per le sanzioni meno gravi, poi c'è una competenza sempre del consiglio di classe per quelli più gravi, ma come proposta, perché poi è la giunta esecutiva della scuola ad avere una competenza di decisione per le sanzioni più gravi.
Tra le ipotesi, anche vedendo il video, è che ci fosse addirittura un adulto, qualcuno dice un insegnante.
Vogliamo proprio accertare se in quel momento c'era un'omissione di vigilanza, se c'era un insegnante presente o se la scuola era, come dire, abbandonata a se stessa, nel senso dell'omissione di vigilanza dell'insegnante titolare, diciamo, in quel momento dell'ora. I ragazzi hanno dichiarato che si trovavano soli e che l'insegnante si era allontanata, ma tutto questo va ovviamente accertato a diversi livelli, da parte degli ispettori, ma da parte poi anche della procura, e noi come amministrazione, diciamo, scolastica, tramite l'Avvocatura dello Stato, ci costituiremo parte civile nell'eventuale processo penale che la procura dovesse instaurare.
In quella scuola il clima com'è? Questo ce lo può dire se ha sentito il preside, la vicepreside?
Il preside io l'ho sentito. Devo dire che è una scuola dove c'è onestamente una difficoltà, e lo c'è stata anche negli anni passati, che proviene forse anche soprattutto nei primi anni di inserimento degli alunni che provengono dalla scuola media, ma è anche una scuola dove si portano avanti una serie di progetti che vanno nella direzione che io ho indicato, per non dire poi che è una scuola che si occupa di grafica pubblicitaria, a cui il Comune di Torino ha affidato proprio un lavoro su Città Agorà. È una scuola importante, stata comunque in percorsi di integrazioni, non è una realtà isolata. Naturalmente cercheremo di sensibilizzare gli insegnanti anche in questa direzione. Vogliamo che nessun ragazzo si perda, vogliamo che nessun ragazzo soffra il disagio, vogliamo che i ragazzi vadano a scuola contenti di andarci, sia i ragazzi normodotati, come si definiscono, che quelli diversamente abili, perché la scuola deve essere un luogo di crescita, di socializzazione e soprattutto un luogo dove devono star bene.
Questo ci ha detto il direttore scolastico piemontese. Allora, Marco Cappelletti, oggi fondatore di un sito molto interessante che io ho visitato, www.bullismo.com. Lei ha 21 anni e oggi è impegnato in questa battaglia. Ieri, invece, quando era a scuola, ne è stato vittima. Cappelletti.
Sì, esattamente. Oggi abbiamo questo sito, www.bullismo.com, che rappresenta l'associazione SOS Bullismo, fondata da me, il socio fondatore, poi anche mia madre, una psicologa e altre persone, psicopedagogista, scusate, è il risultato di un'enorme sofferenza iniziata all'età di 14 anni, quando un ragazzino di appena 14 anni compiuti si affaccia al mondo per cercare la felicità, il sorriso, la comunicazione con gli altri, il gruppo, e invece ha trovato un rifiuto, ha trovato la cattiveria, le aggressioni, gli insulti, ha trovato l'emarginazione, l'umiliazione, la depressione, si è costretto.
Tra l'altro, Marco, io so che lei ha detto una cosa molto significativa, dicendo: io non ero né alto né basso, né magro né grasso, né brutto né bello, cioè a volte non c'è neanche un motivo.
Esattamente, è un messaggio proprio che continuo a ripetere ai media e che voglio che giunga alle orecchie di questo ragazzo down picchiato, che non è stato picchiato perché down, è stato picchiato perché debole dentro, nell'anima, come potevo essere debole io, come può essere debole chiunque altro, anche un adulto. Oggi il bullismo purtroppo non colpisce delle persone che hanno un difetto, ma chiunque. Quindi chiunque può essere vittima e chiunque può essere carnefice, perché se non c'è un motivo per aggredire, capite che ci può essere benissimo una motivazione invece alle spalle, che è di tipo familiare, di tipo, come dice il ministro dell'istruzione, non è la violenza che nasce nella scuola, ma è la violenza che entra nella scuola e poi lì si manifesta in modi più drammatici.
E allora Marco, rimanga con noi, Marco Cappelletti, c'è il traffico, poi voglio capire con lei come tutto questo è iniziato, come hanno reagito i suoi insegnanti, come ha reagito la sua famiglia, cercheremo di capire qualcosa di più della sua esperienza, tra poco.
Gan Assicurazioni diventa Groupama. Groupama, ti diamo tutte le opportunità. Vi presenta... Che strada fa?
In Toscana il traffico è sempre fermo sulla 12, la Genova-Livorno, tra Carrara e Sarzana verso nord, quindi in direzione Genova, dopo lo ricordiamo un incidente tra un'auto e un camper. Non ci spostiamo di regione, ma cambiamo autostrada, siamo sull'autostrada del Sole, qui si viaggia lentamente tra Ronco Bilaccio e Barberino in direzione Firenze, attenzione perché nel tratto la visibilità è anche ridotta dalla nebbia. Il traffico poi è in continuo aumento, quello in uscita da Milano sulla 4, la Milano-Brescia, adesso si viaggia in coda a tratti fino a Capriate, difficoltà poi da qualche minuto anche intorno al polo fieristico di Rho in occasione della fiera del motociclo. Infine vi segnaliamo code per lavori lungo la riviera Romagnola sulla 14 Adriatica tra Riccione e Cattolica verso Ancona. Prossimo aggiornamento tra meno di mezz'ora.
Reporter 24.
Allora, i messaggi sono diversi al 349-238-6666, chi ci dice ci vorrebbe un castigo esemplare, la colpa dei genitori, eccetera. Marco Cappelletti, qualcuno un messaggio ci scrive, probabilmente Marco, cioè il suo ospite, era solo gentile ed educato. No, giro a lei questa considerazione.
Sì, è vero, oggi la vittima ideale è quella gentile, quella buona, quella cordiale, che si fida soprattutto degli altri, perché oggi fidarsi è tanto raro quanto pericoloso. Ed effettivamente ci ha centrato, molti miei compagni che all'inizio sono stati presi di mira insieme a me, hanno reagito con cattiveria, anche con violenza, e sono stati lasciati in pace poi per il tempo successivo. Invece si sono concentrati su di me, che non mi difendevo, che usavo la parola e che chiedevo aiuto ai professori, i quali dall'inizio alla fine mi hanno ignorato.
Perché? Cioè che vuol dire? Lei è andato dai professori?
Io in classe mi alzavo, andavo di fianco alla cattedra e dicevo: non ce la faccio più, aiutatemi. Il professore mi rimandava al posto, i compagni stavano in silenzio e i tizi all'intervallo mi ribeccavano perché hanno avuto la piena coscienza in questo modo della loro intoccabilità, della loro onnipotenza, perché poi abbiamo anche la sindrome del Superman nel bullo. Ma questa è causata dal fatto che le scuole non hanno una preparazione, secondo me, di tipo anche professionale per far fronte al fenomeno, per trovare le pene giuste, perché questo signore che ho visto che ha scritto alla vostra radio, che chiede pene esemplari, sbaglia, perché non servono pene esemplari per un caso, perché altrimenti si puniscono 4 persone e non si termina con questa mattanza, che non è altro. Si dovrebbe invece trovare nuove sanzioni a livello scolastico e nuove sanzioni a livello penale.
Ci sono poi problemi, effettivamente Marina ci scrive, i problemi delle persone diversamente abili sicuramente sono anche più deboli fisicamente purtroppo in alcuni casi, e quindi subiscono le angherie di quelli più forti. In questo caso c'è proprio un sopruso fisico, l'impossibilità a difendersi.
Guardi, io sfido chiunque a difendersi dall'aggressione di 4 persone.
Questo è anche vero.
Che sia sulla sedia d'hotel o che sia una persona normalissima come me, io peso 100 kg, quindi potete capire come non sia una persona che non si sa difendere.
Certo.
Eppure in 4, credetemi, si può picchiare chiunque. Questi ragazzi non hanno manifestato con questo video la loro forza. Avessero picchiato Mike Tyson, posso anche concepire che si possano vantare di un'azione del genere, ma hanno manifestato anche con piuttosto evidente imponibilità la loro cattiveria. Loro hanno creato con questo video un inno alla cattiveria, che è diverso dall'inno alla forza. Il bullo non è una persona forte, è una persona cattiva, sadica molto spesso, che è lasciata a se stessa, dalla famiglia e, come capita spesso, perché altrimenti queste cose non capiterebbero, dalla scuola, e quindi le sue frustrazioni, la sua cattiveria insieme creano un criminale, perché sono atti criminali.
Senta Cappelletti, da quando lei ha aperto il sito bullismo.com, io vedo anche, c'è un forum, leggo: tentai il suicidio ma una vita nuova si può, ricordi di 17 anni fa, le arti marziali mi hanno salvato, pestaggi continui, a 15 anni ho conosciuto la paura. Cioè si rivolgono al sito ed è diffuso allora il bullismo?
Il bullismo è diffusissimo, nel sito ci sono anche 80 articoli di cronaca raccolti, e quelle che le legge sono le storie che i ragazzi mi mandano a titolo di testimonianza, soprattutto testimonianza di come si sono liberati del problema. Questo ragazzo con le arti marziali ha scelto di trovare la sua felicità nella capacità di difendersi col corpo, e quindi la propria sicurezza di essere intoccabile. Un'altra ragazza che ha scritto ha detto che invece ha trovato questa sua felicità nel desiderio di aiutare gli altri. Altri invece, come me, trovano la propria felicità nel diritto, io sono studente di legge, trovano la felicità nel diritto, nelle istituzioni, nei tribunali, dove chiaramente si può anche andare per fenomeni come il bullismo, che seppur non hanno una legge, sono comunque fenomeni complessi, e il pubblico ministero o chiunque altro può prendere reato per reato e punire l'attore della malefatta.
Certo, allora apriamo il capitolo videogiochi, perché qualcuno ha detto che stanno arrivando dei videogiochi in Italia che possono istigare alla violenza, usati anche dai minori. Si fa un gran parlare di questo Bully che viene dagli Stati Uniti e esce con il nome Canis Cane Medit, cioè in latino cane morde cane, in Italia. Allora ne faccio ascoltare a lei e agli ascoltatori l'intervista che Laura Bettini ha fatto ad Andrea Persegati, che è presidente dell'Associazione Editori Software Videoludico Italiana, per capire anche che tipo di monitoraggio c'è su questi videogiochi che arrivano. Sentiamo.
Noi ci siamo regolamentati definendo uno standard che si chiama PEGI, e il PEGI di fatto fa una classificazione per gruppi di età che vanno maggiori di 3 anni, maggiori di 7, maggiori di 12, 16 e 18 anni, e la seconda è una classificazione dei contenuti rappresentata da una forma di immagine o da icone che descrivono il contenuto del prodotto, per cui se è un gioco violento, per capirsi, ci sarà un'icona che rappresenta un pugno.
Come si arriva a dare queste icone?
Allora, tutti i produttori fanno una loro proposta nel momento in cui realizzano il gioco e danno il gioco alla commissione del PEGI. La commissione del PEGI esamina il gioco e lo dà a un ente esterno che si chiama NICAM e che ha sede in Olanda, il quale verifica che la proposta del produttore sia in linea con lo standard predefinito. Inoltre, se il gioco ha un rating superiore ai più 16, entra in ballo una seconda commissione, che si chiama VSC, che sta per Video Standard Council, che ha il compito di riesaminare il gioco in questione per verificare che sia a tutti gli effetti attinente a quella che è la classificazione che gli viene data.
Questo per il vostro modo di classificare, ma se invece ci sono contestazioni da parte degli utenti?
Se qualcuno contesta o impugna questa classificazione, il gioco viene rinviato all'istituto principale, che è il PEGI, che riprende in esame il gioco.
E in tempi recenti è accaduto qualcosa del genere?
Francamente, che io sappia, no.
In questi giorni si parla di due videogiochi in particolare, Bully e Rule of Rose. Che classificazione avevano ottenuto questi?
Entrambi sono stati sottoposti come 18+. E entrambi sono stati declassati a 16+. Sono stati declassati a 16+ in quanto nessuno dei due incorpora scene di violenza esplicita con presenza di sangue e di sesso. Nel caso di Rule of Rose, la società che lo importa in Europa aveva fortemente chiesto che fosse dato un 18+, ma è stato rifiutato.
Come mai accade una cosa del genere? Si può ricevere una classificazione più bassa di quella richiesta?
Sì, perché comunque questo è un ente che è super partes, che fa un esame proprio del gioco per quello
sì,
che
ma
è.
Che convenienza avrebbero avuto nel vedersi assegnare un 18+?
Questa è una valutazione che deve fare il produttore nello specifico. Ci sono alcuni film messi in commercio che se sono 18+ magari attraggono di più l'occhio. Di bello c'è appunto questo ente super partes che analizza i contenuti del gioco fregandosene completamente di quelli che possono essere poi gli impatti di mercato.
Secondo lei questo è un periodo in cui si producono dei videogiochi che fanno discutere, che sono difficili da accettare, oppure è un periodo transitorio?
Ogni tanto succede, è successo anche in passato che ci siano state delle vate discuti contro i videogame. A mio avviso questo è figlio fondamentalmente di ignoranza rispetto allo strumento.
Nel caso dell'inchiesta di Panorama però non sembra che sia così, sembra che il giornalista il gioco l'abbia visto veramente.
Il giornalista ha visto il gioco e probabilmente è rimasto impressionato, così come posso rimanere impressionato io. È un gioco horror. L'importante è sottolineare che esistono giochi horror, esistono giochi violenti che sono però meno del 5% di quelli messi in circolazione, così come esistono film tipo Arancia Meccanica che io non riesco a vedere e che non per questo non è un film eccellente e non per questo non ha delle persone che lo amano, ma la cinematografia è un campo ben più ampio.
Quindi lei direbbe che questi giochi non devono essere necessariamente educativi, a volte si fanno solo per giocare.
Uno li fa per giocare e ognuno ha i suoi gusti. Ci sono tanti libri che possono far volare l'intelligenza e tanti libri che servono solamente per farsi due risate.
E allora, stiamo parlando con Marco Cappelletti, vittima di bullismo, quando aveva 14 anni, oggi ha 21, autore di bullismo.com. Cappelletti, Giuseppe da Trento ci scrive: mi preoccupa che un solo ragazzo poi abbia denunciato. Ecco, l'omertà dei compagni, è un problema?
L'omertà dei compagni è la base del fenomeno del bullismo, perché se i compagni si muovessero contro i bulli, capito che il sistema finisce subito. Una volta ho sentito dire che la dittatura nasce quando cento persone hanno paura di due. Il bullismo crea la tirannia, crea un sistema autoritario dove un gruppo comanda altri e chi trasgredisce alle norme verrà poi punito. Per questo c'è questa omertà, anche se è un'omertà che va distinta tra il bullo simpaticone e l'omertà del bullo invece criminale. Del bullo criminale è fondata sulla paura, quindi ho paura che questo mi accoltello, mi pianta il chiodo nella gamba.
Sì, certo, ci sono diverse sfaccettature. Io vorrei concludere con lei, Cappelletti, ricordando il sito, perché ci scrive anche un ascoltatore, un genitore sicuramente, ci dice: è il problema che sta capitando a mio figlio perché è buono. Cosa facciamo? Vogliamo ridare il sito? Semplice, www.bullismo.com, se non altro lì c'è una condivisione di idee, di contatti, Cappelletti.
Noi abbiamo anche a disposizione per gli utenti una psicopedagogista che può tenere contatti con i ragazzi e con le famiglie.
Bene, allora per il momento ci fermiamo qui. Io ovviamente la ringrazio per essere stato con noi, bullismo.com. Un tema molto delicato sul quale non escluso torneremo, avete sentito prima il provveditore scolastico regionale, c'è un consiglio di classe in corso, chissà, ne verrà fuori sicuramente qualcosa, vedrà accertata bene la dinamica. In ogni caso, borsa e pubblicità, e poi cambieremo tema parlando di altre cose, parlando di spiagge, anche se non è stagione, ma sono in realtà è un tema caldissimo, e poi l'AS di Locri, tra poco.
State ascoltando un programma offerto da
Vodafone in Office. Il tuo cellulare elimina il telefono fisso dell'ufficio. Life is now. Vodafone.
Papà, in cucina c'è una crepa nel muro, perché?
Figliolo, se c'è una crepa nella casa vuol dire che sotto la casa il terreno è ceduto. Non ti preoccupare, ho chiamato gli specialisti della Uretec.
Uretec inietta nel terreno sotto la casa la resina espandente più potente al mondo, che compatta il terreno e ferma i cedimenti. Chiama per un preventivo gratuito l'800-323-999, 800-323-999, il numero per risolvere i problemi della tua casa.
Con Uretec la casa campa, senza Uretec.
Sono Monica Sordi, imprenditrice. General Medical Merate, la nostra impresa, è leader nel campo della radiologia convenzionale, con un fatturato di 44 milioni di euro. Avevo un problema, definire un piano di sviluppo finanziario capace di preparare l'impresa Basilea 2. Ho trovato la soluzione con ACF, una realtà istituzionale in partnership tecnologica con Acer e Vitage. Abbiamo predisposto un business plan per il controllo degli equilibri finanziari, calcolando il rating.
Aderisci anche tu all'iniziativa Controlla i costi. Visita il sito www.acfspa.com. ACF è una società partecipata da Asso Lombarda e Camera di Commercio di Milano.
Hey gringo, sei ancora in tempo se ci tieni alla pelle, smamma.
Mi fai ridere, amico.
E allora prega, gringo. È venuto il momento di rendere l'anima.
Ehi, aspetta un momento. Rendere l'anima? L'ho appena sottoscritta!
Sii svelto. Sottoscrivi il fondo pensione Anima Orizzonti. Se lo fai entro l'anno, pensi al futuro e deduci al presente fino a 5.165 euro. Anima, la pensione di chi usa la testa. Chiama al numero 800 Futuro. Prima dell'adesione, leggere il prospetto informativo su fondianima.it.
Scopri la nuova offerta Stay Alive di Alfa 147. Fino al 30 novembre, finanziamento 5 anni a tasso zero, anticipo zero, più 5 anni di polizza furto, incendio e casco, inclusa nel piano. Prima rata nel 2007. E in più 2 anni di bollo, anche senza incentivi statali. Tag 069. Alfa 147. Stay Alive.
Libero regala Le cartoline per il Duce, un inedito quadro di Mussolini e del fascismo attraverso le cartoline dedicate al Duce. 8 fascicoli di 32 pagine da martedì 14 novembre per 2 settimane, dal martedì al venerdì. Le cartoline del Duce in edicola con Libero. Da martedì 14 non perdere il raccoglitore, solo 5 euro più il prezzo del quotidiano. Che borsa fa?
L'apertura positiva di Wall Street continua a spingere ulteriormente l'Europa. Oggi Dow Jones più 0,21%, Nasdaq più 0,41%, l'euro ha recuperato di nuovo quota 1,2807 in questo momento sul dollaro, nonostante il dato sull'andamento del settore manifatturiero nell'area di New York, misurato dall'indice Empire Manufacturing, salito a oltre 26 punti in ottobre. Per quello che riguarda invece l'Europa, andiamo a vedere le prestazioni degli indici. A Parigi si sale dello 0,43%, a Francoforte miglior piazza d'Europa dello 0,58, a Londra dello 0,41%. In realtà in questo momento Piazza Affari sorpassa Francoforte, con l'S&P MIB in questo istante in progresso dello 0,73%, mentre l'indice generale telematico guadagna lo 0,58. A Milano incrementi continui su STN, che si appresta a guadagnare 3 punti percentuali, la ex municipalizzata di Milano in luce con un rialzo dell'1,8%, ancora acquisti su Banca Intesa più 1,73, Pirelli più 1,70, nel settore bancario vanno quasi tutti bene, i titoli con la Popolare di Milano che guadagna l'1,38, Mediolanum più 1,34, Unicredit più 1,32, San Paolo più 1,23%. L'unica eccezione è rappresentata dalla Popolare Verona Nevara e dalla Popolare Italiana, che sono in discesa per lo 0,9%. Prese di beneficio su Bulgari meno 0,58, anche Autostrade perde lo 0,50. I due debutti di borsa della giornata, un Brindisi senza esclusione di colpi con Poltrona Frau, che ha guadagnato il 40% e adesso si ferma per così dire ad un più 36,79%, Banca Generali in rialzo del 12%. Questo in assoluto i casi di borsa di oggi. Per i mercati è tutto, adesso la borsa torna con Fox Economia.
È questa cosa, nel senso che noi parliamo di cinema, però parliamo della vita attraverso il cinema, non è solo che noi diciamo andate a vedere questo in sala, noi ritroviamo noi stessi e la nostra vita nei film di cui parliamo, cioè i film sono uno spunto per parlare anche di noi.
Dal lunedì al sabato alle 21, La Rosa Purpurea di Marta Cagnola.
Buongiorno. Come sa, stiamo cercando uno speaker in grado di dire tutte le dotazioni della nuova Land Rover Discovery 3 XS in 10 secondi. È pronta?
Sì.
Via.
Nuova Discovery 3 XS con impianto stereo Harman Kardon, terrain response, 7 posti, cruise control, sistema radar per il parcheggio, cambio automatico a 6 marce, sospensioni pneumatiche, cerchi in lega, accensione automatica dei fari in
edizione speciale. Avanti un altro.
Come noi, anche la tua azienda ha bisogno di mantenersi in forma. Per lei, anzi, formazione e aggiornamento continui.
E non ti costerà nulla, nulla con Fonter, il fondo paritetico di Confesercenti, CGL, CISL, UIL.
Basta informarsi presso le loro sedi e sul sito www.fonter.it.
F come Fonter, F come formazione continua, F come formazione finanziata.
Siamo le solite, tutti in riunione dormono e io lavoro senza interruzioni.
Lightbook S7110 di Fujitsu Siemens Computers. Maggiore durata delle batterie grazie alla tecnologia Mobile Intel Centrino Duo. Connettiti ovunque e utilizza contemporaneamente più applicazioni. Lightbook S7110 di Fujitsu Siemens Computers con Intel Dual Core. Sottile, leggero, potente. Info 800-466-820 o fujitsusiemens.it.
Veicoli commerciali Fiat presenta...
Roar. Sonny, ci possiamo fidare di queste due?
Don Ciccio, un nuovo Ducato e Don Block Cargo sono i migliori. E oggi possiamo avere tutta la famiglia dei veicoli commerciali Fiat con una supervalutazione dell'usato fino a 4.500 euro, compreso il contributo statale. E un finanziamento con prima rata nel 2007.
Scarico oggi e pago domani, un'offerta che non posso rifiutare.
Andiamo, Don Ciccio, mettete la prima.
Sono a pagina, mi piace partire in seconda.
Il padrino parte in seconda, in tutte le concessionarie Fiat.
Mai così bella. Più pratica, più ricca, più colorata. Nuova la stampa, pour femme, pour homme, dal 19 novembre.
Che binario fa?
Buonasera dalla redazione delle Ferrovie dello Stato, vediamo subito quali sono i treni a lunga e media percorrenza che non rispettano gli orari. Partiamo dall'Eurostar 9374 a Reggio Calabria Roma, che per un guasto temporaneo agli apparati di terra tra Paola e Sapri viaggia con 36 minuti di ritardo. L'ingresso a Roma Termini è previsto alle 16.52 invece che alle 16.16. Proseguiamo con l'Eurostar 9412 Lecce-Milano, problemi tecnici hanno rallentato la marcia del convoglio che ora si muove con 40 minuti di ritardo. In stazione a Milano alle 17.28 invece che alle 16.55. Quindi due intercity, il 725 Roma-Siracusa, è stato bloccato da un guasto ad un convoglio merci che lo precedeva e ora va verso la Sicilia con 48 minuti di ritardo. Arrivo questa notte alle 23.03 invece che alle 22.15. Sono invece 41 i minuti di differenza sul programma dell'intercity 559 Torino-Bari. Per un guasto in prossimità di Voghera questa mattina, l'arrivo è spostato dalle 22.37 alle 23.16. Fabio Carosi, Ferrovie dello Stato, per Radio 24.
Reporter 24.
La seconda parte di Reporter 24, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Qualcuno l'ha definita la battaglia del bagnasciuga, parliamo di spiagge, non siamo in stagione ma il tema è caldissimo, oserei dire estivo, perché i fatti, le coste sono proprietà del demanio, dello Stato, però vengono dati in concessione ai titolari degli stabilimenti a fronte di un pagamento del canone demaniale. E qualcuno ha fatto notare che a fronte di un pagamento quasi irrisorio, il business degli stabilimenti balneari invece è un business florido. Due dati che sono usciti, 2 miliardi di euro si stima il business degli imprenditori degli stabilimenti balneari a fronte di 40 milioni di euro pagati in canoni demaniali. Aggiungiamo che secondo un'indagine di Patrimonio S.p.A. del 2005 si stima l'evasione fiscale in questo settore pari al 50%. Insomma, sono elementi per mettere simpaticamente in croce un nostro amico, l'ingegnere Renato Papagni, presidente Assobalneari di Roma e membro della giunta di Federturismo. Buon pomeriggio, ingegnere.
Buonasera, buonasera.
Eccoci qua. Anche perché con lei c'è il suo amico nemico, so che forse è così, l'onorevole Angelo Bonelli, capogruppo dei Verdi alla Camera. Onorevole, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Le rubiamo 10 minuti dalla importante iniziativa in aula. Ingegner Papagni, le accuse sono lì, sulla carta? Dice.
Non sono accuse, io condivido pienamente i dati che sono stati forniti. Partiamo dall'evasione, siamo d'accordissimo, l'abbiamo denunciato da sempre. Questa evasione, c'è purtroppo un sistema di controllo locale, quello delegato ai comuni, dalle regioni, che non consente la verifica del puntuale pagamento dei canoni, ma insomma non è colpa nostra se l'amministrazione non controlla, specialmente nel sud c'è molta e moltissima evasione, siamo intorno a quei valori di cui si diceva il 50%. Non sono d'accordissimo su quei 40 milioni che introita invece lo Stato, a noi risulta quasi il doppio, che sono comunque una cifra molto bassa.
Rispetto ai 2 miliardi di euro.
Con il vecchio sistema erano bassi, oggi dopo questa ipotesi che c'è in finanziaria siamo tarpassati, ma insomma i canoni credo che siano molto adeguati.
Sentiamo l'onorevole Bonelli che sta portando avanti questa, sempre tra virgolette, crociata per carità, questa battaglia. Onorevole Bonelli, c'era un aumento previsto del 300% credo del canone demaniale, e c'è o no adesso? Perché non l'ho capito.
Non c'è più. Tra l'altro, voglio un attimo correggere, il problema dell'evasione non riguarda solo il mancato pagamento dei canoni, che tra l'altro devo dire l'assunzione di responsabilità poc'anzi fatta dal Presidente Papagni è un fatto rilevante, perché io penso che tutti siano obbligati a pagare. Comunque, al di là di questo, ma certo l'evasione è legata anche ai servizi, ed è questo anche l'indagine dell'elevazione dei servizi, l'indagine su cui si riferisce il patrimonio S.p.A. Per quanto riguarda l'aumento dei canoni, è stata fatta semplicemente una modifica sulle fasce. I canoni di concessione sono differenziati in fascia A, B e C a seconda della valenza turistica, è stata eliminata la fascia C, ma l'aumento di fatto non c'è, perché semplicemente è stata fatta una conversione da lire in euro di un vecchio decreto.
Poi c'è un'altra battaglia che è stata, e so che l'ha visto un po', riporta qualche dichiarazione in Parlamento, lei è un po' stizzita, onorevole Bonelli, voi avete fatto una battaglia come Verdi insieme a Rifondazione per avere più spiagge libere, l'accesso libero agli stabilimenti balneari, si è arrivati a un compromesso, cioè si può accedere agli stabilimenti balneari per fare il bagno, ma non fermarsi sulla battigia per prendere il sole.
Ma non è veramente così, anche perché ancora la norma non è stata approvata, ma il punto è il seguente: in assoluto non stiamo facendo ovviamente una crociata contro gli stabilimenti, ma dobbiamo partire dall'assunto che in molte realtà urbanizzate, quindi città balneari, le realtà degli stabilimenti sono diventate, diciamo, sature, e questo quindi è danno della presenza del spiaggia libera. Quindi cosa accade? Accade che un cittadino normale, una sua famiglia che voglia andare all'estero, e questo veramente si trasforma in un problema anche ambientale e in un problema sociale.
Il cellulare fa un po' le bizze, onorevole Bonelli, tornerei per un attimo all'ingegner Papagni. Ingegnere, voi avete espresso che cosa? Abbastanza soddisfazione per questo libero accesso alla battigia, però non si può star lì.
Sì, ma noi ci battiamo da anni, guarda, siamo magari anche su posizioni che insomma non sono magari allineatissime con Angelo Bonelli, però anche noi vogliamo dalla parte nostra fare chiarezza. Questo momento di confronto che c'è stato anche nel dibattito parlamentare ci fa veramente piacere. La possibilità di accedere alla battigia è confermata dal codice della navigazione, quindi parliamo 1931, quindi è un fatto acquisito e acclarato. Oggi ha ragione, abbiamo alcune spiagge che sono inserite all'interno del tessuto cittadino, e queste spiagge possono diventare maggiormente tessuto che può essere così permeabile, e quindi noi abbiamo all'interno di queste strutture bar, ristoranti, abbiamo tutta una serie di strutture di accoglienza. Allora ben vengano così i cittadini e i turisti a passeggiare all'interno delle nostre spiagge, nessun problema, è che tutti dobbiamo però rispettare delle regole, che sono le regole della privacy, della sicurezza, e quindi si accede, si passa, si arriva al bar, si prende un caffè, si va sul bagnasciuga e si cammina tutti, perché i 5 metri di bagnasciuga così definiti dalla Capitaneria di Porto servono per motivi di sicurezza, quindi nessuno vuole imporre né gabelle né modi poco simpatici per mantenere privatistico il sistema, assolutamente no, siamo aperti, facciamo commercio, facciamo turismo, ci mancherebbe altro che non vogliamo che si acceda in modo non corretto alle nostre spiagge, questo assolutamente non va bene. E certo che se viene fatta una crociata e vengono considerate le spiagge liberi a tutti gli effetti, beh, insomma, i concessionari a questo punto non ci stanno.
Onorevole Bonelli, visto che abbiamo ripristinato il collegamento sul cellulare, perché voi Verdi Rifondazione avete fatto, trovate questa battaglia politica importante?
Perché ai cittadini è stato, viene sistematicamente negato l'accesso al mare. Di fronte a una situazione di forte privatizzazione degli arenini nel nostro paese, è necessario ripristinare la garanzia e la tutela di questi diritti. Non è assolutamente vero, io contesto quello che ha detto adesso Papagni, non è assolutamente vero che l'accesso agli stabilimenti è garantito. Viene fatto pagare un biglietto d'ingresso assolutamente illegittimo e le norme che noi stiamo introducendo vogliono riportare i diritti. È evidente che il cittadino che vuole usufruire dei servizi li paga, ma per aggiungere la battigia, farsi il bagno e guardare anche un tramonto del sole, non può esserci alcun bagnino o alcun proprietario di stabilimento che lo può cacciare via.
E senta, all'interno dell'Unione c'è un po' di problemi su questo tema, ho letto sui giornali o no?
Ma guardi, la norma tra poco verrà in aula, vi sono una serie di emendamenti e vedremo quale sarà, diciamo, la sintesi che verrà fuori. Certo è che l'Italia deve cambiare direzione, perché quel che accade in Francia, in Spagna, in altri paesi d'Europa non accade invece qui in Italia, dove la sistemazione e occupazione degli arenili ha di fatto interdetto a molti cittadini la possibilità di godere di un bene importante come il mare.
Tornerei dall'ingegner Papagni, perché alcuni esempi riportati dall'Espresso sono un po' emblematici. Se io leggo che il Twiga di Briatore, ma non ha bisogno della mia pubblicità, paga 4.400 euro per la concessione demaniale, ne paga e ne incassa 3.300.000 all'anno, c'è qualcosa forse di
sproporzione. Io ho fatto una nota per il ministro Rutelli, come Confindustria abbiamo presentato il nostro documento, e tra l'altro proprio per chiarire quel 300% di aumento che era previsto per gli anni 2004, 2005, 2006, oggi nella nuova organizzazione del sistema dei canoni in alcuni casi passa anche al 1000 al 1500% di aumento, cioè chi pagava come il Twinga 4000 oggi andrà a pagare forse 45-50.000, quindi siamo di fronte a dei cambiamenti, ci sono delle realtà, parlavamo dell'Espresso, quindi le conosciamo benissimo, che pagano 600 euro l'anno, sono tutta una serie di piccoli chioschi disseminati per le coste italiane e noi abbiamo proposto che questo deve essere un aumento del 1000%, cioè minimo devono pagare 5.000 euro.
Sì, devo dire che
pagare anche 7.000, 8.000, 10.000, quindi degli aumenti, e nella valutazione fatta da noi l'introito che oggi viene valutato intorno ai 40 milioni passa a 250 milioni.
Questa è già una notizia. Devo dire che di fronte ai 45.000 anche di canone demaniale che dovesse pagare Briatore, 3 milioni di incassi, comunque rimane un bel ricavo, ecco.
Non ci dimentichiamo che noi siamo un sistema turistico in Europa che sconta l'IVA al 20%, la Spagna e la Francia ce l'hanno al 4%, quindi su 3 milioni di incasso il signor Briatore versa allo Stato 600.000 euro di IVA, un introito per lo Stato, quindi 600.000 di IVA, e poi quando guadagna paga le sue tasse, e siccome è una SRL paga il 50% del suo utile, quindi non prendiamo il canone demaniale, questo è l'assurdo, come introito per lo Stato per quella attività, è solamente il corrispettivo del riconoscimento demaniale, quindi del fatto che si ha una proprietà costruita dal concessionario, che non sono proprietà dello Stato. Noi abbiamo fatto tutti degli investimenti, 6 milioni, 8 milioni, 10 milioni, sugli arenili nudi che ci ha dato lo Stato, e noi paghiamo quindi il canone, che significa pagare solamente quanto vale l'area. Oggi stiamo pagando allo Stato anche le quote che riguardano i fabbricati sovrastanti, costruiti da noi.
Quindi lei dice paghiamo.
Un periodo di vacche magre, oggi però diventano molto grasse per lo Stato.
Va bene, allora io vi ringrazio, l'onorevole Angelo Bonelli, capogruppo dei Verdi alla Camera, e Renato Papagni, presidente Assobalneari di Roma e membro della giunta di Federturismo. Poi, ingegnere, sa, quando si avvicinerà l'estate, l'altro tema caro, quello del caro ombrelloni, per l'appunto, torneremo a parlarne, ma perché no? E allora, il traffico, e poi continueremo nella lettura della relazione sull'ASD di Locri.
Fondo Delta di Finit SGR vi presenta Che strada fa?
migliora la situazione in Toscana sulla 12 Genova-Livorno. Ci sono code tra Carrara e Sarzana verso Genova per un incidente già risolto. In entrata a Roma, sul tratto urbano della 24, si rallenta per un incidente tra il Grande Raccordo Anulare di Roma e Tor Cervara. Lungo la 14 Adriatica sono invece i lavori a causare code nella zona di Pescara in direzione di Ancona. Traffico sempre più intenso in uscita da Milano sulla 4, la Milano-Brescia, si incontrano code a tratti fino a Capriate. Difficoltà anche intorno al polo fieristico di Ro in occasione della fiera del motociclo. Infine prudenza per la nebbia Banchi sull'autostrada del Sole nel tratto appenninico tra Roncobilaccio e Barberino di Mugello. Ed è tutto, torniamo tra mezz'ora.
Reporter 24.
L'ultima parte di Reporter 24 alle 16.47 minuti, è un appuntamento ormai fisso da due settimane, stiamo leggendo giorno dopo giorno, stralci dopo stralci, la relazione fatta dalla Commissione sulla ASL di Locri dopo l'omicidio Fortunio che ha portato al commissariamento della stessa struttura sanitaria, e siamo al capitolo, ormai agli sgoccioli, il capitolo finale, quello dei medici di medicina esterna, cioè non i dipendenti della ASL ma i medici esterni. Abbiamo iniziato ieri, continuiamo a sentire qualche profilo preso qua e là nella massa della maggior parte di medici onesti, ma qualche profilo sul quale la Commissione ha voluto soffermarsi, dei medici di medicina generale Distretto Sud.
Mittiga Francesco, 10 aprile 2004. Controllato dai carabinieri di Africo Nuovo unitamente ad Agresta Natale, condannato il 27 giugno 58 per danneggiamento, arrestato il 12 aprile 61 per estorsione nonché porto e detenzione abusiva di armi, condannato il 24 aprile 69 per lesioni, arrestato il 28 maggio 84 per reati contro l'amministrazione della giustizia, arrestato il 13 novembre 2003 in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria per i reati di abuso d'ufficio, associazione per delinquere e associazione per delinquere di tipo mafioso. Per dette imputazioni, il 5 dicembre 2003 viene scarcerato. Mittiga Francesco è stato controllato con Lentini Giuseppe, condannato il 31 marzo 66 per reati convenzionali, destinatario della misura della sorveglianza speciale obbligo di soggiorno e poi riabilitato nell'ottobre del 2000. Scarcerato il 25 agosto 84 per associazione a delinquere di tipo mafioso, reati inerenti agli stupefacenti e sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, e condannato alla medesima data per porto e detenzione abusiva di armi. Lentini Giuseppe, il 21 novembre 87, è destinatario della misura della revoca della patente di guida per mancanza dei requisiti morali. Arrestato il 13 novembre 2003, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria per i reati di abuso di turbata libertà degli incanti e associazione per delinquere di tipo mafioso. Per dette imputazioni, il 5 dicembre 2003 viene scarcerato a seguito di provvedimento col quale viene annullata l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Reggio Calabria. Mittiga Francesco, il 21 ottobre 2003, è stato controllato dai carabinieri di Brancaleone, provincia di Reggio Calabria, unitamente al già citato Lentini Giuseppe, nonché a Barbaro Francesco, arrestato da personale del commissariato di polizia di Siderno il 25 ottobre 89 per oltraggio, resistenza e violenza. Arrestato il 13 novembre 2003, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 7 novembre 2003 dal Tribunale di Reggio Calabria per i reati di abuso d'ufficio, associazione per delinquere di tipo mafioso. Per dette imputazioni, il 5 dicembre 2003 viene scarcerato a seguito di provvedimento emesso dal Tribunale del Esame di Reggio Calabria, col quale viene annullata l'ordinanza di custodia cautelare. Mittiga Francesco, il 20 maggio 2002, è stato controllato dal commissariato di polizia di Bovalino, Reggio Calabria, unitamente a Musitano Francesco, scarcerato il 4 marzo 83 in relazione all'accusa di oltraggio, resistenza e violenza. Denunciato il 18 maggio 83 per sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, estorsione e porto e detenzione abusiva di armi, condannato il 27 febbraio 86 per furto di auto, reati contro l'incolumità pubblica, danneggiamento, furto e associazione di tipo mafioso, condannato il 16 giugno 86 per favoreggiamento, condannato il 4 giugno 88 per ricettazione, il 26 gennaio 96 revoca della patente per mancanza di requisiti morali. Natalizio Salvatore, 1 gennaio 83, denunciato per associazione per delinquere, 16 ottobre 95, denunciato dalla Guardia di Finanza di Locri per falso in bilancio, 27 settembre 96, denunciato dalla Guardia di Finanza di Locri per bancarotta fraudolenta, Controlli del territorio. 1 febbraio 2005, controllato dal commissariato polizia di Candofuri, unitamente a Marta Rosario, con numerosissimi precedenti tra cui denunciato per truffa, riciclaggio, bancarotta fraudolenta e reati contro la pubblica amministrazione, associazione per delinquere, abusiva attività finanziaria ed altro. Castelvetere Vincenzo, denunciato per falso in bilancio per bancarotta fraudolenta. Mirta Giuseppe, 22 settembre 2004. La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria ha disposto il sequestro dei beni nei confronti di Mirta Antonino, quote sociali della società Pio Center SRL con sede in Bovalino, fabbricato sito in benestare, terreni, unità immobiliari, fondo rustico, conti correnti e ogni altra forma di investimenti. Il provvedimento è esteso anche ai terzi interessati Giorgi Antonia, Mirta Bruno, Mirta Domenico, Mirta Giuseppe, Mirta Francesco, Mirta Maria, Mirta Caterina, Fedele Giovanna, Pezzano Maria Immacolata. Nucera Antonino, controlli del territorio, 1 febbraio 2005, controllato unitamente a Natalizio Salvatore, denunciato per associazione per delinquere, falso in bilancio e bancarotta fraudolenta. Pezzimenti Giuseppe, controlli del territorio, controllato 10 volte dai carabinieri di Gerace, unitamente a Valente Bruno, con numerosi precedenti tra cui denunciato per reati contro l'amministrazione della giustizia, scarcerato il 28 settembre 81 in relazione all'accusa di associazione per delinquere, condannato il 10 gennaio 84 dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria per porto abusivo e detenzione di armi. In data 18 luglio 88 gli viene revocato l'obbligo di soggiorno a Cherasco, Cuneo, segnalato per la misura della sorveglianza speciale e in data 17 maggio 2002 viene nuovamente proposta l'applicazione della misura dell'obbligo di soggiorno. Pezzimenti Giuseppe, il 14 febbraio 2005, viene controllato in compagnia di Furfaro Arcangelo, con numerosi precedenti tra cui condannato per guida senza patente, porto abusivo e detenzione di armi e rapina e scarcerato il 28 luglio 99 in reazione a una condanna per truffa. Pezzimenti Giuseppe, il 20 marzo 2001, viene controllato in compagnia del già citato Valente Bruno, nonché di Multari Antonio, iscritto nel registro notizie di reato della Procura di Reggio Calabria per reati contro la pubblica amministrazione e denunciato per aver falsamente attestato il proprio stato lavorativo e reddituale al fine di ottenere l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
E allora, per oggi la dose di nomi e cognomi termina qui, domani ovviamente continueremo, poi alla fine di questa relazione ci saranno anche le conclusioni, perché qualcuno ci fa sapere questo insieme di nomi, cognomi che passano e chissà lasciano qualche traccia. Io capisco che dovessi chiedere fate un riassunto, sono tanti nomi, cognomi con fedine penali molto lunghe, certo il senso di tutto questo lo si capisce, lo si coglie spero. E poi, ripeto, ci sono alla fine di questa relazione, lo sentiremo venerdì, tre pagine di conclusioni e le conclusioni che tireranno le fila di tutto quello che è stato il lavoro di questa commissione faranno capire benissimo che cosa vuol dire aver sentito tutti questi nomi, cognomi, nomi di società, appalti che abbiamo sentito nelle ultime tre settimane. E allora sono arrivati tantissimi messaggi sul tema del bullismo, devo dire, nella prima parte ci torneremo sicuramente perché è un tema così che non finisce ovviamente quando si spegneranno i riflettori sulla vicenda di Torino. Oggi leggevo sul Messaggero, secondo la Regione Lazio, metà dei ragazzini, o 40% credo, hanno sperimentato in qualche modo cosa vuol dire il bullismo, è un dato incredibile. E allora ci ritorneremo, ma per il momento ci fermiamo qui. Ringrazio Elisabetta Fusconi, Sara Spreafico in redazione, Valeria Bernardi alla parte tecnica, scrivete a reporter24@radio24.it. A domani un saluto da Alessandro Milan.